Buongiorno carissimi ascoltatori, ben trovati alla rassegna stampa, la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì, oggi mercoledì 22 aprile, sono le 8, ben trovati anche questa mattina. Ieri abbiamo passato la mattinata successivamente alla rassegna stampa per strada, come ci piace fare. Da un po' di tempo a questa parte non si riusciva a, diciamo così, a mettersi in moto. Ieri abbiamo rotto gli indugi e abbiamo organizzato questa grande giornata di distribuzione alimentare e di solidarietà. Molti di voi l'avranno seguita sulle pagine di Casa Pound. È stata una bella mattinata, è venuta tantissima gente, siamo riusciti a distribuire 5 tonnellate di aiuti. I militanti si sono ritrovati e si sono dati da fare. Insomma, è stata una gran bella mattinata, ripresa poi anche da alcune agenzie stampa con servizi assolutamente interessanti e senza polemiche, così come dovrebbe essere. Ovviamente poi la solidarietà, certo un po' di polemica nei confronti del governo, è chiara, quello che va fatto non viene fatto, la gente è a casa in attesa di qualcosa che non arriva, che siano gli aiuti alimentari, che siano le iniziative economiche a sostegno degli imprenditori, del lavoro, di tutto quello che dobbiamo fare per rimettere in piedi la nostra nazione. Non arriva niente, è chiaro che a un certo punto bisogna anche muoversi, con poi tutte le polemiche del caso, avete fatto assembramento, però insomma io credo che ai dettami di questa quarantena sempre più persone iniziano a capire che l'emergenza è passata, che abbiamo strutturato in qualche maniera la sanità pubblica, abbiamo potenziato la sanità pubblica, abbiamo trovato delle terapie, possiamo intervenire in un altro modo rispetto all'ondata che ci ha sommerso e che ha fatto sì che si arrivasse ad avere quei numeri di contagi e di morti così importanti. Insomma, c'è la possibilità di attuare altre strategie, e l'idea di nasconderci dal virus e di stare in 60 milioni chiusi a casa ormai è un'idea che ha poca attinenza con la realtà. E invece poi riscontriamo ovviamente che nella politica, quantomeno nei partiti di governo o nei media che sostengono fortemente l'iniziativa di governo, ovvero quei media globalisti che stanno dalla parte della globalizzazione, ovvero delle banche, ovvero dei fondi internazionali, ovvero di tutte quelle sovrastrutture che hanno distrutto la nostra sovranità, ecco, da parte di quei media continua ad arrivare l'idea che dobbiamo stare a casa e fare una vita sostanzialmente rarefatta, con uscite anche quando ci sarà la fase 2 contingentate, con la fila per fare la spesa, con i ristoranti con un posto sì o uno no e tutte queste altre idiozie che ogni giorno tirano fuori. Tra l'altro ieri Conte ha parlato in Senato, c'è stato un ottimo intervento da parte di Bagnai della Lega, che finalmente ha chiesto le dimissioni di Conte. E quindi un'opposizione che si sveglia un po', insomma, che raccoglie forse quel messaggio che parte da noi e che passa attraverso la loro base elettorale e che poi arriva naturalmente ai vertici e a chi ha possibilità di farsi ascoltare un po' di più. Quindi l'intervento ieri è stato durissimo, efficace, e ha chiesto sostanzialmente poi a Conte di dimettersi. Ora che Conte si debba togliere di mezzo è un po' chiaro a tutti, è chiaro anche, anzi è desiderata da tutti questa cosa, ma è desiderata anche un po' dallo stesso sistema che descrivevo prima. Conte si è dovuto mettere di traverso perché sostanzialmente nel Movimento 5 Stelle, una parte del Movimento 5 Stelle ancora ragiona e si è messa di traverso al MES, poi magari in maniera sbagliata, perché si è messa di traverso al MES chiedendo poi gli Eurobond, che sono sostanzialmente la stessa cosa, mentre le vie da seguire sono alte. Però fatto sta, insomma, che c'è una piccola crisi di governo. Ormai le nomine le hanno fatte, anche questo è un dato importante da mettere sul piatto quando cerchiamo di capire quanto dura un governo, quanto dura una legislatura. Il fattore delle nomine nelle partecipate dello Stato, ovvero in Eni, Finmeccanica, ovvero Leonardo, Fincantieri e tutto quanto il resto, le nomine sono state fatte, quindi la spartizione da parte dei partiti è stato fatto, non c'è veramente più ragione per stare insieme. Quindi ok, ripeto, agganciandomi alla richiesta della Lega di Bagnai di dimissioni di Conte. Ma bisogna, come ribadivo ieri, assolutamente chiedere anche lo scioglimento delle Camere, perché, come detto, i poteri, il Corriere della Sera, Repubblica, la Stampa, la Sette, la Rai, anche Mediaset e Berlusconi a questo punto, i fondi monetari, la Banca Centrale, tutti, tutti vorrebbero togliere di mezzo Conte, compresi noi, e vorrebbero metterci però magari un Mario Draghi, magari un Colao, magari senza passare nuovamente dal voto. Quindi quello che va chiesto è lo scioglimento delle Camere, perché a fare un nuovo governo tecnico ci vogliono veramente pochi giorni. Spacchettare il Movimento 5 Stelle è facilissimo, parliamo di gente che, parlamentari e senatori, che già sono divisi su mille cose, che non hanno la schiena dritta per tenere il punto tutti quanti. Una parte terranno il punto. E un'altra parte magari andranno a formare un nuovo governo tecnico con PD, Italia Viva e così via. Insomma, di questa gente non ci fidiamo e non abbiamo intenzione di fidarci mai più da quando hanno fatto quello che hanno fatto, ovvero il governo col Partito Democratico, rimangiandosi la parola data e facendo mille giravolte. Quindi io direi che bisogna insistere assolutamente sulla richiesta di scioglimento delle Camere, e come dico sempre, si può tranquillamente andare a votare anche fra un mese, anche fra 2 mesi, perché se si può fare la fila al supermercato, si può fare la fila anche al seggio elettorale. Andiamoli a vedere i titoli del Corriere, Repubblica, La Stampa, Sole 24 Ore, però poi avevo promesso stamattina anche di andare a dare un'occhiata a ciò che abbiamo di nostro, quindi apro anche qui in diretta il Primato Nazionale, apro anche La Verità e apro anche Il Secolo d'Italia. Fra l'altro ieri c'è stata un'ottima intervista che non ho ascoltato, colpa mia, di Storace qui su RBN. Suppongo che lo potrete ritrovare nei podcast e quindi ve la potete andare ad ascoltare. Storace è ovviamente al momento il direttore del Secolo d'Italia. Quindi andiamo a vedere, partendo dal Corriere della Sera, i titoli principali qui in alto e vi preannuncio, non rimanete stupiti, che si parla di fase 2 e verranno messe sul piatto altre due novità, sapete, no? Che c'è questo e poi forse c'è questo e poi forse c'è quest'altro. Diciamo così, una comunicazione che il Corriere della Sera ormai fa da 2 settimane, andando avanti con queste ipotesi sulla fase 2. Comunque, l'articolo è questo: come ripartire? Le nuove regole per la fase 2. Tutte le mattine devo dire la stessa cosa, è agghiacciante. Le nuove regole per la fase 2: distanza fino a 2 metri e posti alternati per chi vola. Questa è la grande novità di oggi. Distanza fino a 2 metri, cioè già adesso con la distanza di 1 metro facciamo le file chilometriche al supermercato. Vorrebbero mantenere questa distanza anche per tabaccai, bar e così via. Ristoranti, riaprire, adesso se ne escono con la distanza a 2 metri, non più a 1 metro, bisogna stare distanti a 2 metri. Sono veramente dei geni, incompresi secondo me. E poi l'idea dei posti alternati per chi vola, subito sanificati i vestiti provati nei negozi, anche qui, no? Cioè l'idea è che uno entra in un negozio di vestiti, si prova una felpa e immediatamente qualcuno arriva e la sanifica. Chi? Come? Bisognerà assumere personale nuovo, ci sarà un macchinario, bisogna spruzzare lo Chantecler, così, nulla totale, idee, si mettono seduti e hanno delle idee che ovviamente sono contrarie a qualsiasi buon senso e a qualsiasi visione della realtà. Ma apriamo questo articolo, facciamoci due risate, tanto sono le 8 e 12 del mattino, è meglio ridere che arrabbiarsi. Gli articoli sono sempre di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, che sono le due giornaliste che forse in qualche modo hanno, diciamo così, ricevono gli sms da Casalino sono le giornaliste che poi annunciarono la Sarzanini, prima di tutti, la iniziativa del governo di chiudere tutto, e ricorderete la fuga sui treni a Milano, tutto quello che è successo. Evidentemente hanno delle veline da parte di qualcuno. I divieti di spostamento saranno allentati, e vado all'articolo, saranno allentati nella fase 2, ma per contenere il contagio di coronavirus. In alcuni casi particolari la distanza di sicurezza potrebbe essere ampliata fino a 2 metri. È uno dei punti ancora in discussione, così come la possibilità di spostarsi da comune a comune. Il permesso di andare fuori dalla propria regione di residenza dipenderà invece dall'andamento del contagio e soprattutto dalle ordinanze che saranno emesse dai governatori. Con l'avvicinarsi dell'estate bisognerà infatti valutare il numero dei posti negli ospedali, sì, dei medici di base, e soprattutto la possibilità di intervenire nei casi più gravi di Covid-19. Chi ha più di 70 anni e patologie avrà limitazioni, così come i ragazzi non potranno incontrarsi se sono più di 2-3 al massimo. Altra follia questa, no? Ovviamente girata qui nel minestrone delle cose che questi pensano di poter mettere in piedi. Facciamo uscire i ragazzi dopo 2 mesi che sono chiusi dentro casa, no? E diciamo che non si possono incontrare in più di 2-3 al massimo, no? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è orientato a ribadire la misura di 1 metro, raccomandata dall'OMS, altra organizzazione che abbiamo scoperto qui essere un carrozzone, e gli si fa un favore a chiamarlo carrozzone, per fare la fila davanti ai negozi e in tutte le situazioni normali. Negli spazi chiusi dove c'è il rischio di sovraffollamento, per esempio i grandi magazzini, il distanziamento potrebbe essere invece il doppio di quello attuale. Potete andare al centro commerciale, i negozi saranno aperti perché l'Italia deve ripartire, come dice Conte, però se andate al centro commerciale dovete mantenere una distanza di 2 metri. Io non so se questa gente è mai andata a un centro commerciale, magari il sabato pomeriggio, o se vivono in un pianeta in cui, diciamo così, la servitù che viene dalle Filippine fa tutto, va al centro commerciale, porta a spasso il cane, va a fare la spesa, e loro stanno tutto il giorno a battere le dita sulla tastiera, e a immaginare, appunto, queste iniziative, che sono inapplicabili se semplicemente si conosce un minimo la vita vera e l'esistenza, 2 metri di distanza dentro al centro commerciale. E vabbè, chi lo chiarisce questo? Il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri. Le passeggiate della fase 2, torna nuovamente un'indiscrezione sulle passeggiate, si potrà passeggiare, andare a correre e fare sport all'aperto lontani da casa, purché da soli. Si potranno incontrare familiari con mascherine e guanti. Quello di tornare liberi di muoversi è il capitolo più delicato, sul quale Conte sa di avere gli occhi del paese puntati addosso, ma tante concessioni il governo non potrà farne per non rischiare che si impenni nuovamente la curva dei contagi. Si allenterà un po' sulle uscite con i bambini, è l'orientamento in attesa del nuovo DPCM, oppure, per dirla con il Ministero della Salute, per ora repriamo ciò che fa PIL. Palestre e benessere, andiamo a vedere. Al momento non c'è alcuna data sulla riapertura delle palestre. Quando arriverà il via libera ci saranno regole severe, perché oltre alla distanza di 1 metro, che al momento esclude la possibilità di lezioni di gruppo, si dovrà provvedere alla sanificazione e alla pulizia delle aree comuni e soprattutto delle attrezzature. Misure strette saranno previste anche per tutti i luoghi della cura del corpo, dai parrucchieri ai barbieri fino ai centri di estetica, che dovranno provvedere ai dispositivi di sicurezza, sanificazione costante dei luoghi e sterilizzazione degli strumenti. Viaggi in aereo, e vado rapido, rigide le regole per volare. Proprio ieri l'Italia ha inviato una mail a chi ha già un biglietto e deve effettuare viaggi per lavoro o per esigenze familiari, in cui invita i clienti, ove possibile, ad effettuare il web check-in, oppure utilizzare i chioschi del fast check-in in aeroporto. Ecco altre disposizioni: durante le operazioni effettuate in aeroporto è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, e consigliare di indossare mascherina. La compagnia chiarisce che l'imbarco sarà effettuato, bla 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 bla, e così via. Così via, in un putpurri di nulla cosmico, perché tutto ciò non è accompagnato da un decreto, il famoso decreto di aprile, che arriverà a maggio, perché oggi è il 22 aprile. Anche ieri Conte poi si è presentato in Senato, ovviamente dopo essere stato blastato dall'ottimo intervento di Bagnai, ha preso parola e ha fritto l'aria per altri 40 minuti, parlando del nulla, dicendo esattamente le stesse cose. È inutile starlo ad analizzare, non cambia niente rispetto a quello che ha detto. Il fatto è che non c'è nessun, a oggi, decreto per la fase 2 e nessuno sa niente, ci sono solo indiscrezioni giornalistiche che sono una più folle dell'altra, e non so se le inventino addirittura per dover riempire le pagine dei giornali, però vedete che vanno, diciamo così, a tastoni, alla cieca, non sanno cosa dire e dicono cose che non sono assolutamente realizzabili. Sanificare i vestiti provati nei negozi subito dopo appena provato il vestito va sanificato. Ma ritorno delle passeggiate, orari e scrivanie, poi le regole per gli uffici, continua quelle della sera, Conte, mascherine e distanza fino a che non ci sarà un vaccino, 50 miliardi per ripartire, ha già ieri annunciato altri 50 miliardi, ovviamente, no? Prima ne aveva annunciati quanti? 750? No, questo è interessante perché se uno riapre e vede cosa ha detto Conte, qui ieri poi scopri che sul Corriere della Sera dicono Conte mette altri 50 miliardi rispetto ai 25 che aveva già messo. Qua, dov'era? 50 miliardi per famiglie e imprese. Per sostenere la ripresa il governo elaborerà un nuovo decreto legge supportato da uno stanziamento di non meno di 50 miliardi, somme che andranno ad aggiungersi ai 25 miliardi già stanziati. Ma non erano 750? Cioè come fa questo andare in Parlamento, dire una cifra, poi dirne una di meno, poi dirne un'altra? La verità, insomma, dico che potete anche sentirla sulla vostra pelle, provate ad andare in banca, vedete cosa vi rispondono. I 600 euro agli autonomi a qualcuno è arrivato e già era una miseria, a qualcuno è arrivato, ad altri no. La sapete benissimo la storia, è inutile starla qui a ribadire. Poi c'è il tema, il dibattito sul MES. Conte ha detto esattamente la stessa cosa: noi non chiederemo mai l'attivazione del MES, ma il MES deve essere una cosa che sta sul tavolo. Ha fatto lo scaricabarile dicendo che la Spagna lo vuole, e quindi noi non possiamo mettere il veto perché se mettiamo il veto mettiamo in difficoltà gli amici spagnoli. Tutte sue supposizioni, questo ovviamente, però nei fatti su questo tavolo dell'Eurogruppo di domani ci sarà soltanto ed esclusivamente, ci saranno soltanto ed esclusivamente strumenti che ci indebitano con condizioni capestro che noi non possiamo assolutamente permetterci, quando invece abbiamo una banca centrale europea che potrebbe semplicemente monetizzare il debito e comprarlo direttamente dagli stati quando lo emettono e addirittura poi volendo. Potrebbe anche una volta comprato cancellarlo, perché il rapporto fra una banca centrale e lo Stato è esattamente questo, di essere sostanzialmente la stessa cosa, la stessa persona, quindi è un debito con se stessi. Monetizzare è l'indicazione che arriva anche da diversi economisti, c'è stato un appello firmato addirittura da 101 economisti per non adire, per dire che non dobbiamo attivare il MES, che dobbiamo trovare un altro sistema per far ripartire la nazione e così via, in un diciamo, discorso che abbiamo già ampiamente affrontato. L'Italia, l'Europa, i finanziamenti del MES per noi sarebbe un errore voler fare da soli, vediamo cosa ci dice i grandi fantastici Alesina e Giavazzi, ragazzi, questi non ce li possiamo perdere. Come può l'Italia minacciare di uscire dall'Europa e dall'euro? Imboccheremmo una strada che ci porterebbe al default. Ciò di cui l'Italia oggi ha più bisogno è tantissima liquidità, tanta quanta ne serve per chiudere il buco aperto da una caduta del reddito e che alla fine dell'anno verrà, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, varrà questo buco oltre 150 miliardi di euro. Serve liquidità affinché chi non può lavorare non perda il suo reddito e quindi possa continuare a consumare. Se così non accadesse, agli effetti del lockdown sulla produzione si sommerebbe una straordinaria contrazione della domanda. E serve liquidità per evitare che le aziende falliscano. C'è un rapporto che gli economisti, diciamo di stampo globalista, spesso dimenticano, il rapporto, fra la domanda e l'offerta. Se non c'è la domanda, ovvero se i cittadini non consumano, se non spendono, se non hanno da spendere soldi delle cose che non possono comprare le cose che vengono prodotte, le cose che vengono prodotte e poi non se le compra nessuno, e succede come magari per il petrolio, no? Che finisce in quotazione addirittura negativa, sotto zero, nessuno consuma più il petrolio perché siamo tutti chiusi dentro casa. E che cosa succede? Questo, più alcune speculazioni, più alcune politiche dei paesi produttori, il petrolio finisce sotto zero. Allora, giustamente anche qui, dopo anni di tesi contrarie, anche i più feroci globalisti iniziano a dire, ma se la gente non c'ha i soldi da spendere, forse saltiamo per aria tutti quanti. Sì, effettivamente è così, e se ne accorgono anche loro, serve liquidità. Allora, che cosa, qual è il cruccio di queste persone? è che questa liquidità loro non la possono stampare o tirar fuori e semplicemente metterla in mano a chi ha bisogno di avere questa liquidità. Loro vorrebbero far indebitare le persone, ovviamente noi, ma andiamo avanti con l'articolo. Per far fronte alla straordinaria pressione sul sistema sanitario, che ha dimostrato di avere medici e infermieri eroici, ma grave carenze strutturali, serve la liquidità per evitare che le aziende falliscono e anche per far fronte dal punto di vista sanitario. Paragoniamo le conseguenze del virus in Lombardia e nella vicina Germania, eppure la nostra spesa pubblica complessiva è 4 punti di PIL più alta di quella tedesca. Abbiamo speso per decenni per tutto e di più, accumulando un enorme debito anche in periodi di normale crescita e PIL. Non è vero, maledetti disgraziati, vedete? Cioè, chi poi fa il controllo delle fake news qua, no? Abbiamo speso come le cicale per decenni di tutto e di più, accumulando un enorme debito anche in periodi di normale crescita del PIL. Ma se sono oltre 20 anni che siamo in avanzo primario e che lo Stato spende molto meno di quello che incassa, di che cosa stiamo parlando? Bah. Però nella sanità spendiamo 2,5 punti di PIL meno della Germania e qui partiamo con chi ha detto fin qui tagli, tagli, tagli. Serve liquidità affinché la decisione su quanto ripartire la prendano medici e virologi, magari con l'aiuto di qualche economista, ma non la prendono imprenditori sull'orlo del collasso. Ragazzi miei, io dico che in tutto questo caos generalizzato, la cosa più saggia sarebbe tornare ad ascoltare i cittadini italiani, che la politica si presentasse ognuno con il suo piano e che i cittadini decidessero qual è il piano secondo loro più sensato, perché a me questi sembrano veramente dei pazzi a cavallo, come si dice in gergo. L'unica cosa che gli interessa è sostanzialmente mantenere l'equilibrio che c'era in precedenza, ma l'equilibrio che c'era in precedenza, se vuoi mettere i miliardi sul tavolo, non può essere mantenuto, molto semplicemente. Qui in un barlume di sensatezza che non sappiamo da dove esca fuori, anche loro dicono non possiamo rimanere chiusi finché non si scoprirà un vaccino e che non sarà presto purtroppo, ma non possiamo neppure permetterci di riaprire senza un programma di test ben avviato e sufficientemente diffuso. Ora ieri mi sembra che anche il Conte abbia parlato dei test serologici e ne abbia parlato di 150.000 da fare subito e 150.000 che arriveranno. No, dovrebbero essere milioni, cioè lì dovrebbe essere l'impegno dello Stato per riaprire, potenziare in maniera straordinaria il sistema sanitario per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza, potenziare in maniera straordinaria il sistema sanitario per avere la prossimità, se hai 37 e mezzo stai a casa e subito deve arrivare un medico che entra in casa e ti fa il tampone, ti fa il test per vedere se hai gli anticorpi e ti inizia a seguire prescrivendoti una terapia che se è risultata efficace per Zingaretti, il risultato efficace per Porro, il risultato efficace per tutti i maledetti politici a cui quando già avevano 37 e mezzo è stata posta l'attenzione e quindi, no, scusate perché poi sono entrato nella polemica, ma appunto potenziare la prossimità della sanità, potenziare le strutture sanitarie e fare una enorme campagna di test sierologici e test tamponi per vedere chi è positivo e chi no. Questo va fatto per riaprire in sicurezza, isolare ovviamente le persone più a rischio, i settantenni e oltre, quelli che stanno in pensione e chi magari invece ha sistemi immunitari più deboli e depressi, e poi riaprire, basta, molto semplicemente. Allora, per fare questa cosa qua servono i soldi, serve una marea di denaro, servono quei soldi che non si vogliono tirar fuori, servono quei soldi che forse probabilmente ci vorrebbero dare soltanto indebitandoci a strozzo, quando non ne abbiamo la necessità. Uno, perché ce li abbiamo noi, gli italiani hanno 4.300 miliardi nei conti, nei depositi e si possono chiedere tranquillamente in prestito a loro dando dei titoli di Stato a offerta vantaggiosissima, perché il titolo di Stato deve essere comprato e sottoscritto, quindi deve pagare un interesse buono per attirare, a meno che non vogliamo obbligarli, per attirare i risparmiatori italiani, perché qui ho sentito dire anche persone 5 Stelle che proponevano un titolo di debito perpetuo, cioè per sempre, ma è più, diciamo così, che non ti verrà mai più restituito, ma che paga un interesse, e lo volevano pure mettere a interesse zero. Allora che proposta è? Cioè ti tolgo i soldi da dal conto in banca, è esattamente la stessa cosa. Anche su questo poi andremo a approfondire, su questa pazzia partorita dal cervello, come al solito, di uno, due, tre dei 5 Stelle. I soldi ce li abbiamo nelle casse del risparmio privato, ci sono in cassa depositi e prestiti, che possono, quei miliardi di euro che stanno in cassa depositi e prestiti, garantire i miliardi che chiediamo in prestito ai cittadini. C'è la Banca Centrale Europea, che per quanto ci può stare sulle scatole l'Unione Europea, se quella è la nostra banca centrale, deve fare il suo lavoro di comprare i titoli di Stato una volta emessi stampando la moneta. Insomma, ci sono diverse opzioni, però qui si continua a dire che dobbiamo ripartire perché sostanzialmente ci vogliono far indebitare con gli strozzini. Infatti qui sotto l'articolo di Alesina e Giavazzi, dove si trova tanta liquidità, certo non tassando un'economia che non produce, insomma ci mancherebbe altro, la si affosserebbe definitivamente. Le tasse non si alzano durante una recessione, al massimo quando è finita. E qui mi stava per partire un insulto. Finisce la recessione, boom, subito di tasso, capito? Invece di far volare l'economia e farla schizzare, di lasciare le imprese, gli imprenditori e i lavoratori liberi di lavorare e di aumentare il PIL, no, appena finisce la recessione, loro subito, giù, bam, subito si tassa quando è finita la recessione. Tantomeno ricorrendo a forme di prelievo forzoso, per ogni euro incassato forzosamente lo Stato ne perderebbe molti di più, perché un prelievo obbligatorio, ad esempio imposta patrimoniale, segnalerebbe che abbiamo perso l'accesso al mercato. Il debito che è detenuto all'estero non verrebbe rinnovato, neanche gli italiani cercherebbero di disfarsi. Vabbè, queste sono tutte le previsioni loro. Allora, dove trovare liquidità? Nonostante un'iniziale gaffe della sua presidente, la BCE è intervenuta massicciamente per fornire liquidità. Nel mese di marzo la banca ha annunciato che da ora a fine anno acquisterà titoli pubblici e privati per 930 miliardi di euro. La nostra quota è il 13%, quindi 120 miliardi circa. E la BCE ha anche detto che, se necessario, quella cifra nel corso dell'anno potrà essere aumentata. Quindi tutte le discussioni su MES, Eurobond e Recovery Fund sono inutili? No, perché la BCE può spegnere un incendio, ma poi gli incendi vanno prevenuti ed evitati. La BCE non può acquistare 1 trilione di titoli all'anno per sempre, per questo ci vogliono il MES, gli Eurobond o qualche altro meccanismo per far fronte a shock comuni, cioè shock come il Covid che colpiscono tutti i paesi dell'euro. Questa pandemia non sarà l'ultimo shock per l'Eurozona, quindi vedi, dicono sì, la Banca Centrale può acquistare perché c'è un piano che può costare debiti pubblici e privati per 930 miliardi di euro, la nostra quota è il 13%, fine, quindi 120 miliardi, poi sotto ti dicono no, però non si può fare ugualmente, bisogna fare il MES. È così. E poi parlano del vertice dell'Eurogruppo domani, anche qui non ne parleremo senza prima aver sentito quello che mettono loro sul piatto e quello che dirà il governo. Però loro fanno un'ipotesi, chiedetevi che cosa potrebbe accadere se domani i paesi dell'Eurozona litigassero e la riunione terminasse senza un comunicato congiunto, ad esempio perché il Presidente del Consiglio italiano si impunta sugli Eurobond e il suo collega olandese non ne vuol sentir parlare. Dopo un Consiglio europeo che finisse male, lo spread sui titoli di Stato italiano si impennerebbe, ma perché se li compra la banca centrale, lo spread, vabbè, l'abbiamo detto 100 volte, è sostanzialmente controllato dalla Banca Centrale Europea. Insomma, vabbè, così via, in un avvitamento da cui sembra che non si esca, e fin qui mi ero fermato soltanto al Corriere della Sera, e abbiamo già fatto le 8:30. Così, saltando sulla sedia e diventando pazzi a sentire le loro follie, sul Corriere c'è poco altro, la politica non c'è. BTP, il tesoro fa il pieno, domanda record a 110 miliardi, richiesta per 9 volte l'offerta, che era pari ai 15 miliardi con scadenza 5 a 30 anni. Per il 18 maggio è prevista la riapertura della sottoscrizione BTP Italia, finalizzato a raccogliere risorse per affrontare le spese dell'emergenza coronavirus. Ora, come vedete, ovviamente una nazione come l'Italia, che ancora tutti i numeri per essere, ed è la grande nazione industriale che tutti quanti conosciamo, quando emette il suo buono del tesoro, tutti vengono a comprarlo, per cui l'accesso al mercato mi sembra che ci sia e che sia anche buono e cospicuo, no? E il MES è uno strumento che nasce per quelle nazioni che hanno il problema di non riuscire ad accedere al mercato quando debbono emettere i loro titoli. Già questo comunque è una cosa che sapete, a noi non va bene, perché quando lo Stato emette i titoli li deve comprare automaticamente la sua banca centrale, ma tant'è, andiamo a vedere il Corriere della Sera, Repubblica, che se abbiamo visto, andiamo a vedere Repubblica che apre con una foto, la scuola salvo il 100 alla maturità, così sarà calcolato il volo, il piano per l'orale in aula. Vedete che Repubblica è molto concentrata sul mondo della scuola, se non altro perché è molto letta da ambienti, diciamo, legati a professori che sapete tutti avere una certa tendenza politica, forse il quotidiano che troverete più spesso sotto braccio di un professore in una scuola pubblica è appunto Repubblica, ma forse ha anche un rapporto privilegiato con la ministro della pubblica istruzione Azzolina, che magari manda lei le veline a Repubblica. Comunque ha notizie sulla scuola, salvo il 100 alla maturità, così sarà calcolato il voto, il piano per l'orale in aula. L'appello, cara ministra, non tolga a noi studenti la notte prima degli esami, non può finire tutto così. Un appello degli studenti che vorrebbero tornare a scuola, fare gli esami. Sicuramente c'è anche una componente psicologica, affettiva molto forte per chi si è visto così di punto in bianco la scuola chiusa e non può più vedere i propri amici se non su un computer, ma sappiamo che questo serve a poco, avrebbero bisogno di stare in classe, di studiare, ridere, scherzare, di uscire il pomeriggio, di fare tutte quelle cose che noi abbiamo vissuto alla loro età quando finivamo le scuole medie o le medie superiori. E io insomma mi auguro che poi quando finisca il cosiddetto lockdown dal 4 maggio in poi, se si deve riaprire, non si mettano delle restrizioni ai ragazzi per incontrarsi, così come si legge sulle follie del Corriere della Sera, noi ragazzi non si possono incontrare più di 2-3 al massimo, no? Chi controlla? Dobbiamo mandare la polizia a manganellare i ragazzi che fanno la comitiva in centro? Qualche d'uno si inizia a lamentare anche su Repubblica, avevo letto già una volta con Cilia De Gregorio, anche qui troviamo un articolo, bimbi a casa e niente nonni, presto torneremo al lavoro e la nostra vita sarà un caos, meno male che se ne accorgono pure questi fenomeni di Repubblica, magari nonostante tutte le facilitazioni che può avere un giornalista di Repubblica nel gestire la propria vita, fra collaboratrici domestiche e babysitter, iniziano a capire che tenere i bambini a casa, non poter utilizzare i nonni e rimandare al lavoro i genitori può essere un grave, grave problema. Fase 2, anche Repubblica se ne occupa. Riaperture uguali in tutta Italia, restano autocertificazioni e distanze. Negli uffici il rischio di restare senza aria condizionata. ovviamente si individua nei sistemi di aerazione condizionata un modo per propagare il virus e in qualche maniera la faranno spegnere oppure faranno sì che le aziende dovranno intervenire per rivedere tutto il loro sistema, ma poi alla fine chi paga per tutto questo? Nel frattempo, carissimi ascoltatori, siete già qui sulla chat di Telegram, redazione RBN, da cercare nella barra di ricerca. Già da stamattina, molto presto, arrivavano i vostri messaggi, già dalle 7, Andrea, buongiorno, Simone, Pietro, Sere Gattara, Gianluca, Fabrizio, Francesca, Maci, Costa, Tom, insomma tanti, Stefano, Gianluca, Pietro, Emanuela, siete tantissimi qui stamattina, Sandro, il Bardo. Siete veramente, veramente tanti e siamo contenti, i numeri di Radio Bandiera Nera stanno crescendo e il fatto è che sicuramente abbiamo capito che dobbiamo diffondere i nostri mezzi di informazione, infatti rapidamente mi allontano da Repubblica che poi non dice niente, segnalo questo siparietto molto interessante fra due persone molto anziane e probabilmente a rischio che sono tale Mattarella e Derita, c'è un articolo su Repubblica dove questi due anziani si mettono di fronte all'altro in questa foto al Quirinale e dice serve uno scatto come il dopoguerra, non si può aspettare il bonus dello Stato. Il fondatore del Censis, 80 anni, dice ho quasi 88 anni e vado in ufficio al Censis ogni mattina. Che cosa dobbiamo fare? Non aspettiamo niente, non aspettiamo aiuti, bisogna rimboccarsi le maniche. È così, no? Con la prosopopea che spesso ritroviamo magari in persone anziane che hanno vissuto una vita fuori anche un po' dalla realtà, no? Parliamo di stipendi altissimi, di impieghi sicuri nello Stato, No, è che ti dicono, quando ero giovane io, che è successo? C'è stata la guerra, mi sono rimboccato le maniche e sono partito. No, non è andata così, non è andata così. C'è stata una fortissima iniezione di liquidità che si è riversata su un sistema economico specifico, che era quello che era stato messo in piedi dal fascismo, dove c'era una forte parcellizzazione dell'impresa individuale, piccola e media, e un forte intervento dello Stato. Quindi la grande azienda spesso era partecipata dallo Stato, si aveva una fortissima presenza dell'iniziativa pubblica in economia e sotto c'era diciamo una folla di piccole e medie imprese che in un dato momento del dopoguerra hanno ricevuto una fortissima liquidità. Quello ha fatto il boom economico, non semplicemente il fatto che ci si rimbocca le maniche, capito? Perché se io mi rimbocco le maniche e non ho la zappa e non ho i semi, pianto e scavo con le mani ma non succede niente, questo forse. Non può essere compreso ovviamente da chi è troppo in là con l'età, no, non basta mi rimbocco le maniche e ripartiamo, ci dovete mettere i soldi dentro, perché i soldi sono, ripeto, uno strumento per far funzionare l'economia, non il fine ultimo dell'economia, almeno qui da queste parti, almeno qui in Italia, è sempre stato così. Quindi è la benzina da mettere nel motore, ma andiamo sulla stampa rapidamente, perché poi voglio dare un'occhiata anche ai nostri. Conte riapre in tutta Italia il 4 maggio, ma occhio alla curva del contagio, e qui c'è una foto sulla stampa di una signora che riapre una libreria che si chiama, con un nome molto bello, libreria Fahrenheit 451, molto molto bello il romanzo, leggetevelo. Il Premier, scelte condivise e mette all'angolo le regioni, e però se andate sulla stampa e siete online fatelo, perché non so se magari dallo smartphone potete vederlo anche voi, qui almeno sul mio desktop, nell'articolo della stampa, e non so se è un, diciamo così, un abbaglio o un messaggio, c'è scritto il Premier, scelte condivise, ma la foto non è di Giuseppe Conte, è di Colao. Questi della stampa sono veramente dei diavoletti, intanto la fotografo così poi la metto su Twitter, ecco qua, il virologo Pagliasco, bene far ripartire le regioni ma con regole uguali per tutti, sono due unità per le visite a casa, il 90% dei torinesi è senza assistenza, ha solo due unità per le visite a casa, il 90% dei torinesi è senza assistenza, e qui ribadisco il concetto della sanità di prossimità e del fatto che se vogliamo uscire noi dobbiamo avere la capacità di intervenire laddove ci sono i primissimi sintomi, la prima febbre, immediatamente deve arrivare un medico e prenderti in cura da casa e applicare tutto quello che c'è da applicare, né più né meno quello che è successo a Zingaretti o a Porro, molto semplicemente, ecco, lo vogliamo per tutti quanti i cittadini. Questo è un grande poderoso intervento di sanità di prossimità che costa una marea di soldi che dovremmo, non voglio ritornare sul solito concetto, può essere una delle ottime strategie per farci riuscire senza renderci la vita impossibile con i 2 metri di distanza e tutte le altre sciocchezze che abbiamo letto finora. Accordo fra sindacati e FCA per ripartire, ora manca solo il via libera del governo, accidenti, la Fiat ha ancora delle fabbriche in Italia, strano, comunque va bene, c'è un accordo fra sindacati e l'azienda per ripartire con la riapertura delle fabbriche, carenza di packaging rallenta l'agroalimentare nel nord-ovest, arriva un nuovo decreto da 50 miliardi, Conte apre il MES e accusa l'Unione Europea, al summit europeo si va verso la fumata nera, toccherà alla Commissione proporre il fondo. Il ministro Speranza a febbraio, e leggo tutti i titoli della stampa, a febbraio studi riservati per fronteggiare l'emergenza, ma nessun piano nascosto per evitare il panico. Ieri aveva detto il contrario, non so se ha sbagliato il titolo. A febbraio ci furono degli studi riservati per fronteggiare l'emergenza, punto, ma nessun piano nascosto per evitare il panico. Quindi ieri era uscito che il piano era nascosto e che loro erano stati bravi perché invece di fare 800.000 morti ne hanno fatti solo 20.000. La realtà dei fatti è che a febbraio, così come è normale che sia, c'erano gli studi, le evidenze, c'era tutto, ma c'era anche da prima su quello che stava succedendo in Cina, e qui se ne sono altamente sbattuti, perché mi ricordo che il tema, forse se lo ricordano anche gli ascoltatori, ma anche tanti italiani che il tema è sempre stato: no, non discriminate la Cina, non dite che il virus arriva dalla Cina, non chiudete ai cinesi, andiamo tutti al ristorante cinese, abbracciamo un cinese, mangiamo un involtino primavera. Mi ricordo un siparetto fra Burioni e Mirta Merlino, con lei che si mangia l'involtino, che gli dice: professore, posso mangiare l'involtino primavera? E lui: sì, in Italia non c'è nessun rischio di contagio. Così come ha ricordato ieri anche il buon Bagnai in Senato, e così come ricordavamo anche noi tempo fa, io feci anche un tweet, no, con lo spot di Mirabella dentro un ristorante cinese con le bacchette in mano, che vi diceva: ma è assolutamente difficile contagiarsi con questo virus. Ecco, queste erano le azioni del governo, di Speranza, di Conte e di Di Maio, quando già giravano i dossier che descrivevano i gravissimi rischi di un virus che non conoscevamo, che oggi forse conosciamo un po' meglio. Allarme negli Stati Uniti, seconda ondata sarebbe il peggio. Poi ecco, vedete che ho trovato in diversi giornali dei reportage da altre nazioni straniere, dove dicono: qui si teme la seconda ondata, qui sta arrivando la seconda ondata. Insomma, cercano un po' di spaventare tutti per sostenere le follie delle misure che vorrebbe prendere il governo sui rischi della seconda ondata. Vabbè, altri articoli inutili, non abbiamo tempo di leggere tutto. Vediamo un po' Sole 24 Ore cosa ci dice al volo. Effetto coronavirus nel DEF: crollo del PIL a meno 8 e debito record a quota 155-160. Il decreto di aprile si sgonfia. Debiti pubblica amministrazione, governo al lavoro per sbloccare 30 miliardi di pagamenti. Vediamo come, se c'è un'iniziativa che può essere quella come i mini bot. Esecutivo al lavoro per velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione ai fornitori, una corsa ostacoli tra le richieste delle forze politiche e i limiti dettati dall'indebitamento. La griglia del decreto di aprile. Nella griglia del decreto di aprile ci sono tre norme che puntano a velocizzare i pagamenti nella pubblica amministrazione ai fornitori, ma è griglia complicata, in perenne smottamento tra le richieste delle forze politiche, i limiti fisici dalla possibilità di fare indebitamento e soprattutto di accelerare sulle emissioni di titoli di Stato. Sarà l'incrocio di questi fattori a determinare le mosse che riusciranno a farsi spazio davvero nel testo del decreto. Ora, senza che vada avanti nell'articolo, dico chiaramente che giusto, giustissimo, lo Stato deve stampare i mini bot, deve stampare dei titoli in piccolo taglio da dare agli imprenditori in pagamento di ciò che lo Stato deve dare alle imprese, e consentire ovviamente a questi imprenditori di usarli per pagare le tasse. Perché quindi, se io ti devo dare 100 e tu mi dovrai dare magari 50 quest'anno e 50 l'anno prossimo, ti do 100 e tu li userai per pagarmi le tasse. È una partita di giro, vuol dire che sostanzialmente quei soldi lo Stato non li incassa. Se lo Stato non incassa i soldi anche con i bot, cioè nel senso, se io dico c'è un foglio di carta che io ti do per pagare le tasse e tu ci paghi le tasse, vuol dire che poi quel foglio di carta, quando mi ritorna indietro, sostanzialmente viene stracciato. C'è un ammanco nelle casse dello Stato per far funzionare la spesa corrente dello Stato, quindi anche i mini bot sono un'iniziativa lodevole, che vanno però in una direzione, perché se poi lo Stato ha l'ammanco e non può pagare e non ha ciò che serve va stampato molto semplicemente, perché altrimenti, se poi lo Stato non incassa le tasse, no? Diciamo la flat tax, diciamo che dobbiamo abbattere il carico fiscale, vogliamo fare i mini bot, ma se poi lo Stato non incassa quei soldi, perché tu vuoi abbassare le tasse o perché vuoi fare i mini bot o tutto quello che ti inventi, bisogna poi che lo Stato quei soldi per pagare le cose che deve pagare, le infrastrutture, i dipendenti pubblici, la polizia, l'esercito, i professori, gli ospedali, li deve tirare fuori, perché altrimenti la soluzione è sempre quella proposta dai fenomeni del globalismo, che è quello di tagliare. Cioè lo Stato non può spendere, quindi tagliamo, più tagliamo, e poi ci ritroviamo con queste situazioni in cui la gente deve morire dentro casa di polmonite perché abbiamo tagliato la sanità. Capite che a tutte queste proposte poi va accompagnata quella radicale su tutte, che è quella di tornare alla sovranità monetaria. E io continuo a stupirmi perché i partiti dell'opposizione non possano prendere questa posizione, che è quella che poi dà manforte a tutto quello che loro propongono, no? Perché se Salvini e la Meloni continuano a proporre i tagliamenti delle tasse, i mini bot e tutto quanto, se poi non si fa la sovranità monetaria, vuol dire che quei soldi che non entrano nelle casse dello Stato o li stampi o li vai a prendere dalle tasche dei cittadini, oppure tagli tagli la spesa pubblica, l'istruzione, la sanità e sostanzialmente ci fai diventare una nazione da terzo mondo e spero insomma che sia chiaro per tutti e anche qui questo articolo l'ho aperto appunto per discutere delle ipotesi su come lo Stato deve pagare come la pubblica amministrazione deve pagare le imprese e rimettere in circolo quei 30 miliardi di debiti scaduti. Sto scendendo rapidamente nell'articolo, ma non credo di vedere l'idea di fare i mini bot, no, la cassa è già impegnata con l'emissione di titoli pubblici senza una spinta di anticipazione, però si corre il rischio opposto, quello di scaricare ancora una volta sui fornitori. Vabbè. L'articolo è molto tecnico, ve lo potete andare a leggere se ne siete interessati su Corriere della Sera, il tema è sempre quello, la stampiamo questa moneta o la sottraiamo alla ricchezza nazionale? Il primato nazionale, oggi andiamo a aprire anche con i nostri, il primato nazionale apre su Conte, Conte mascherine fino al vaccino, un nuovo decreto da 50 miliardi e tergiversa sul MES, c'è un bollettino sui malati, c'è la notizia di CasaPound distribuisce 5 tonnellate di aiuti nel giorno del Natale di Roma, notizia ovviamente che è girata un po' su alcuni media, c'è stato un buon video dell'ANSA che ieri ho pubblicato anche su Twitter, lo potete andare a recuperare e a vedere. Sotto c'è la Morgese apre la regolarizzazione dei clandestini, ma solo quelli che servono, certo, ovvio, per loro. Quelli che servono, tutti per loro ovviamente servono, anche perché, ripeto, veniamo da un sistema economico, quello precedente al coronavirus, in cui se non c'hai gli schiavi a lavorare, il tuo prodotto non era competitivo con quelle nazioni che producono il regime di schiavitù sostanzialmente, no? Quindi se il tuo prodotto è in concorrenza diretta con un prodotto che viene fatto sulle coste del Nord Africa o in Asia da degli schiavi che lavorano per 20 euro a giornata e stanno 12 ore a raccogliere la frutta, il tuo prodotto fatto qui in Italia con i lavoratori normali non è più competitivo, quindi hai bisogno di importare gli schiavi, a questo servono gli immigrati clandestini, la manodopera a basso costo, anche perché se il tuo prodotto deve stare a basso costo, non solo perché è in concorrenza con quello che arriva dall'altra parte del mondo fatto dagli schiavi, ma anche perché il tuo popolo ovviamente non ha capacità d'acquisto, e torniamo al discorso precedente, no? E quindi la gente non ha i soldi per pagare il prodotto agroalimentare, per pagarlo quanto dovrebbe costare se fosse usato il lavoro con tutti i crismi, con le 8 giornate, con le 8 ore lavorative al giorno, con tutto quello che abbiamo messo in 100, 200, 300, 500 anni di storia per arrivare ad avere appunto le ferie pagate, le giornate di 8 ore lavorative, le donne incinta che restano a casa e tutto quello che sapete di come funziona il lavoro in Italia. Ovviamente se dovessimo produrre pomodori o frutta che rispettano tutti questi crismi, la roba costerebbe molto di più e siccome non si vuole far girare la moneta nell'economia, gli italiani non se la potrebbero neanche permettere, questo è il paradosso. E allora ci inventiamo poi le esportazioni, dove la facciamo con tutti i crismi, esportiamo perché poi abbiamo lo zio d'America che ci compra le cose, abbiamo i nuovi ricchi cinesi, i nuovi ricchi russi che ci comprano le cose, ma a qualcuno viene mai in mente di dare la possibilità agli italiani di essere quegli acquirenti che garantiscono la produzione in Italia? No, questo no. Ogni volta mi perdo sempre sui stessi temi e me ne rendo conto e me ne dispiaccio. Coronavirus in Germania, guerra tra Bild e Cina e la Merkel vuole chiarezza sull'origine del virus. Anche ieri lo stesso Salvini sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video del virologo Nobel, non ricordo il nome, che su una TV francese lo dice chiaramente. Guardate, io me lo posso permettere perché sono Nobel, non ho paura di attacchi, difficilmente posso essere messo in discussione. All'interno dei codici genetici del coronavirus abbiamo trovato innesti dell'HIV, quindi io vi dico che questo virus è stato fatto in laboratorio, in modo malevolo, non malevolo, il perché, il per come, io non lo so, vi dico soltanto che questo virus è stato fatto in laboratorio, e quindi diciamo a dare ancora più forza alla tesi di chi dice che questo virus è sfuggito o è stato diffuso liberamente, ma quale che sia diffuso o liberamente o sfuggito, quale che sia l'ipotesi, comunque è stato creato in laboratorio. Dalla Germania, cosa è successo? Questo è interessante, abbiamo l'articolo del Primato Nazionale, perché lascio un po'. Allora, cosa è successo? Il tabloid tedesco Bild ha accusato la Cina della diffusione del coronavirus, sostenendo che ora Pechino debba alla Germania 162 miliardi di dollari come risarcimento. Gli amici tedeschi stanno sempre lì con la loro matitina sul loro taccuino a fare i conti, no? I soldi. Ah, voi avete diffuso il virus. No, non siete cattivi, non ci frega niente se siete cattivi, se siete buoni, se siete una dittatura, se fucilate la gente in mezzo alla strada. Non ci interessa questo, ci dovete dare 162 miliardi di dollari, e diciamo i cinesi si sono alterati. L'ambasciata cinese a Berlino ha immediatamente reagito indignata, chiedendo le scuse del direttore di Bild, ma Julian Reichler, non so leggere questo cognome tedesco, ha invece deciso di replicare scrivendo una lettera aperta a Xi Jinping, sicuramente destinata a sollevare ulteriori polemiche. Non solo, ieri il cancelliere tedesco Angela Merkel ha chiesto più chiarezza sull'origine del coronavirus da parte di Pechino. Bild contro Xi Jinping: avete tenuto il mondo all'oscuro. Il direttore di Bild replica in prima persona e attacca direttamente Xi Jinping con una lettera articolata in 5 punti. Lei governa con la sorveglianza, controlla qualunque cosa, qualunque cittadino, ma si rifiuta di monitorare i wet market infetti del suo paese. Wet market, suppongo parli del... ha fatto chiudere tutti i giornali e i siti internet che si sono mostrati critici rispetto al suo operato, ma non le bancarelle dove vendono vendute le zuppe al pipistrello. Lei non controlla solo i suoi cittadini, ma li mette in pericolo e con loro il resto del mondo. Allora, diciamo che questa posizione è probabilmente condivisibile. La Cina deve rivedere sicuramente tutto il suo sistema, diciamo così, di alimentazione tradizionale. Questo è fuori discussione. Lei, il suo governo e i vostri scienziati sapevate da tempo che il coronavirus fosse altamente contagioso, ma avete lasciate il resto del mondo all'oscuro, accusa il direttore di Bild. I suoi esperti non hanno risposto a quanto i ricercatori occidentali chiedevano cosa stesse accadendo a Wuhan. Fra l'altro, il premio Nobel che ieri parlava nella trasmissione francese, che potete trovare il suo intervento sulla pagina di Salvini, non sulla mia perché la mia non esiste più, è stata cancellata da Facebook, quindi ve l'ho andato a cercare sulla pagina di Matteo Salvini. Il premio Nobel diceva: è inverosimile che il virus possa arrivare da un mercato appunto all'aperto di quelli cinesi dove vendono le zuppe di pipistrello, è molto più verosimile che sia sfuggito dal laboratorio. Vi devo segnalare che c'era che il laboratorio di Wuhan, da dove è partita l'epidemia, ovviamente aveva ricercatori americani, statunitensi, e le ricerche su quello che succedeva là dentro erano cofinanziate o coordinate anche dagli Stati Uniti. E vediamo come continua Bild, perché a un certo punto, quando l'analisi si fa interessante, scivolano su una buccia di banane. I suoi esperti non hanno risposto quando i ricercatori occidentali chiedevano cosa stesse accadendo a Wuhan. Era troppo orgoglioso e nazionalista per ammettere la verità. Quindi è il nazionalismo e l'orgoglio nazionale che hanno fatto sì che la Cina, secondo loro, non ammettesse la verità su quello che stava succedendo sul virus. Non perché magari una dittatura comunista dove c'è il partito unico, no? Quello no, perché sono orgogliosi e nazionalisti per ammettere la verità, no perché non c'è la democrazia, c'è il partito unico. Poi, per carità, ognuno può fare le sue riflessioni sul partito unico, sulla democrazia, tutto molto interessante, però a guardare i fatti, diciamo che secondo me quello influisce molto di più rispetto a che il nazionalismo e l'orgoglio nazionale. Merkel chiede che la Cina sia più trasparente e così via. Insomma, ottimi articoli che trovate su Il Primato Nazionale online, e lo potete trovare ovviamente a www.ilprimatonazionale.it. poi c'è La Verità. Voglio dare un giro anche sui titoli dei giornali, appunto, in area sovranista. Conte, parole, ci dice Maurizio Belpietro, per spiegare che cosa ha detto Giuseppe Conte ieri in Senato, credo non sia nulla di meglio di una vecchia canzone di Mina, parole, lascio andare la base del manicomio, visto che tanto parliamo di Conte ed entriamo nella seconda fase della trasmissione. Parole, a differenza della tigre di Cremona, il volpone di Volturara Appula, che è il paese di Conte, con le sue parole non ci ha però trasmesso alcuna emozione, perché il suo discorso in giuridichese ci è parso scontato. Il principe del Cavillo, l'esperto di diritto e di rovescio, tanto da riuscire a fare il premier di una maggioranza ma anche di quella contraria, ha confermato ancora una volta di essere un campione del nulla, capace di parlare a lungo senza dire niente di significativo, soprattutto senza prendere un impegno preciso con il paese nell'ora più buia. E questo era l'editoriale di Belpietro che trovate sulla Verità online. Dopo l'editoriale c'è un altro articolo, dice: il vero piano segreto è fare lo scaricabalire. Andrea Urbani, super dirigente del Ministero della Salute, parla a Corriere.it di un fantomatico programma tenuto celato per non creare il panico, era quello di cui parlavo prima, di Speranza, e continua a dare la colpa di ogni problema alle regioni. Il governo ha evitato il peggio grazie alle chiusure graduali. Insomma, vabbè. Fase 2, Conte in stato confusionale, riapriremo a scaglioni, anzi no. E così la Verità è anche uno dei pochi a trattare l'applicazione. Arcuri tira dritto su Immuni, tutto sotto controllo, oppure si rimane segregati. Anche questa cosa credo che ieri sia stata forse scongiurata. Me lo dovrei andare a ricercare, l'articolo che avevo letto sul fatto che l'applicazione poi non sarà obbligatoria. Qualcuno se n'è interessato, Salvini ha detto due parole, la Meloni non so, e la Verità insomma se ne esce con, però su, c'è ancora questo articolo che non so se è di ieri, dove dice ok, scaricare l'app assicura il commissario sarà volontario e non sarà un lascia passare. Bene, allora questo è ribadito, eravamo preoccupati. Dubbi sulla privacy, flop di Singapore e bughi nel sistema olandese, meglio i tamponi. Singapore, che aveva diciamo questo sistema di tracciamento, aveva rivisto salire i contagi, quindi insomma diciamo che sicuramente, almeno dal nostro punto di vista, è molto meglio fare i tamponi a tappeto. Andiamo all'ultimo che possiamo trovare, quotidiano online di Area Sovranista, Il Secolo d'Italia, del buon Storacione. Vi faremo sapere, così Conte va a sfottere il Parlamento. C'è una foto di Conte con gli occhiali da sole, diciamo come quella faccina che mettete su WhatsApp, Conte con gli occhiali da sole che si nasconde. Vi faremo sapere, così Conte va a sfottere il Parlamento. Poi sotto troviamo coronavirus, il geriatra incalzi, dice l'isolamento è pericoloso per la salute e l'umore degli anziani. Riformare la Costituzione se non si vuole che la burocrazia continui a spadroneggiare, anche qui un'iniziativa sicuramente interessante. Orrore ad Arezzo, c'è anche la cronaca nera che continua, un uomo originario del Bangladesh uccide la figlioletta e poi tenta il suicidio, navi e traghetti per ospitare gli immigrati in quarantena, gli italiani costeranno 1,5 milioni di euro l'una, ecco qua. Continua ancora il fantastico mondo dell'immigrazione con le follie del ministro dell'interno, che è così solerte con le misure da far rispettare i cittadini italiani, un po' meno solerte con alcune altre categorie come gli immigrati. Vi faremo sapere, è il messaggio di Conte in Parlamento, e leggo al volo un pezzetto dell'articolo, tutto qui, una scialba ripetizione dei provvedimenti presi e poi l'affondo. Se diremo sì al MES sarà per fare un favore ad altri paesi come la Spagna. Più bugiardo di Conte non ce n'è. Ovviamente la questione è questa, sul tavolo ci sarà soltanto il MES e altri strumenti che non sono utili all'Italia per ripartire, che sostanzialmente infilano la nostra nazione in un sistema di debito e ci mettono il cappio al collo. Sarebbe il caso di mettere il veto e di dire che non ne vogliamo sapere in ogni caso, però il veto non viene messo perché Conte dice che gli spagnoli lo chiedono. E vabbè, tanto dobbiamo aspettare per forza l'Eurogruppo di domani per sapere esattamente. Ma veniamo a noi, veniamo ai vostri messaggi. Yeah. Eccomi carissimi, leggevo dei messaggi che mi erano arrivati e che non riuscivo a comprendere, ma andiamo avanti con i vostri messaggi. Il primo era Andrea stamattina, buongiorno, eppur si muove, l'opposizione si è svegliata, speriamo, anche se continuo a pensare che Salvini e Meloni non fanno fronte comune, ma sono individualisti. Ieri ho ascoltato Storaci in radio, bella intervista, sì, ricorderete poi ieri. E nei giorni precedenti abbiamo sferzato un po' l'opposizione, gli abbiamo detto ma insomma datevi una svegliata, è arrivata una richiesta di dimissioni di Conte, bene, e poi quando dicevamo anche di fare gruppo, che sembrano un po' diciamo così separati, andare in ordine sparso, mi sembra che sia arrivato anche un appello di Salvini a fare un fronte comune, vediamo se lo trovo, Salvini, Meloni, scrivo nella barra di cerca di Google, vado su notizie. No, non lo trovo, però mi è parso di aver letto ieri che ci fosse un messaggio di Salvini alla Meloni. Vabbè, non fa niente, insomma, sì, l'ho letto da qualche parte, probabilmente è così. Insomma, si devono parlare, devono fare qualcosina di più. L'intervista di Storace ve la segnalo, me la riascolterò anche io oggi in podcast. Il podcast è uno strumento importantissimo, ecco, seguire il mondo di Radio Bandiera Nera vuol dire anche magari mettersi lì ad ascoltarsi un podcast quando si ha il tempo, quando si sta tranquilli, magari anche cucinando. Il bello della radio è che tu la puoi ascoltare mentre fai tantissime altre cose, quindi non è uno strumento come la televisione che ti ci devi mettere davanti e seguire, ma puoi recepire quello che viene detto anche mentre fai altre cose. Buongiorno Simone, anche a te, caro Simone che mi scrivi, ieri è stato qualcosa di fantastico, grandissima Casa Pound, un onore farne parte, poi torni a casa, accendi la TV e ti risale la rabbia, già, questa è la verità, infatti poi colgo l'occasione anche qui, l'ho fatto anche ieri su Twitter, di ringraziare tutti i militanti che sono intervenuti, tutte le persone che si sono impegnate per realizzare quella giornata di ieri qui a Roma e fra l'altro tutti i militanti che poi in tutta Italia lo stanno facendo ogni giorno da un po' di tempo, anzi da sempre lo facciamo, però anche in caso di questa emergenza coronavirus ci siamo mossi come meglio sappiamo fare. Buongiorno Pietro, buongiorno Sere Gattara, Simone complimenti a tutti per ieri, un gran lavoro, ti ringrazio, continueremo a farlo. Gianluca buongiorno, Fabrizio, Francesca Romana ancora una volta ieri Casa Pound ha dato esempio di cosa significa essere popolo e nazione, grazie. Maci buongiorno Simone, complimenti per l'azione di ieri, perfetta organizzazione, bello il servizio dell'ANSA. Costa Belga buongiorno anche a te, Costantino, ormai il virus, con il virus hanno firmato la nostra morte finale con il completo controllo delle nostre anime, non la metterei giù così dura. Costantino, c'è sempre un ampio margine per ribellarsi, l'importante è far arrivare secondo me i messaggi giusti anche e soprattutto alle opposizioni che devono fare il lavoro, visto che loro sono quelli che si sono candidati e hanno preso i voti per fare l'opposizione, che la facciano, noi diamogli le idee e forniamogli la giusta direzione. Buongiorno Tom, super complimenti per ieri Natale di Roma, siete sempre grandi anche se ancora non mainstream, ma nel mio piccolo condivido finché posso e non vengo censurato. Come hai ben detto, ora qualcuno ha chiesto dimissioni di Conte e si andrà al voto. Che si vota? No, questo non è esattamente così Tom, qualcuno ha chiesto dimissioni di Conte e non è detto che Conte si dimetta, ma se si dimetterà proveranno a fare ovviamente un governo tecnico, cioè magari cade Conte perché perde l'appoggio del PD, insomma vedremo dove vanno a parare, soprattutto dopo l'Eurogruppo, magari Conte sceglie di appoggiare il MES, 5 Stelle gli tolgono la fiducia, insomma in un modo o nell'altro lo fanno cadere, ma quello che sognano loro è quello di mettere Draghi o Colao al suo posto, quindi non si torna automaticamente a votare. E anche il fatto che l'opposizione chieda lo scioglimento delle Camere non vuol dire automaticamente che si torna a votare, io lo sto consigliando e lo dico perché è un passo istituzionale molto forte che si può fare tranquillamente, chiedere udienza al Presidente della Repubblica e chiedere e dire che non si vuole più avere niente a che fare con questo governo e anzi che si chiede il ritorno alle urne. Insomma si può fare tranquillamente, tu continui perché davvero non provare a tornare uniti con qualcuno, mi fai delle domande su Forza Nuova, Fortezza Europa, ciò che si muove a destra della Meloni, Servirebbe comunque qualcuno già all'interno del Parlamento e credo che la Meloni sia forse la più corretta ora, oppure chi votare? Mi chiedi già chi votare adesso, Tom, a queste domande risponderemo quando si voterà, non è ancora il momento di misurarsi con le elezioni, ne riparleremo, te lo posso garantire. Buongiorno Stefano, buongiorno anche a Gianluca, che ci ringrazia per essere esempio, ogni militante lo è, caro Gianluca. Pietro, cosa ne pensi del discorso della Meloni di ieri? Purtroppo non l'ho ascoltato, potete farmi un riassunto? No, davvero, purtroppo ieri fra l'iniziativa sotto Casa Pound e altre cose che bollono in pentola e che qui non vi posso anticipare, non ho avuto tempo di ascoltare il discorso della Meloni, ho sentito solo l'intervento di Bagnai in Parlamento. Le ultime notizie che ho di Fratelli d'Italia è questo appoggio goffo agli Eurobond e basta. Quindi datemele voi le notizie, sono ben contento di riportarle in questa rassegna stampa. Poi magari oggi, visto che mi è incuriosito, me la vado a sentire. Buongiorno Emanuela, credo che ancora vorrebbero stare insieme per decidere pure il Presidente della Repubblica. Certo, a proposito, non pensi che il suo sia un colpevole silenzio di Mattarella? Certo che è un colpevole silenzio, diciamo, no? Ha preso posizione sempre su mille cose, in questa crisi non si è visto né sentito, che vogliano tenere in piedi la legislatura così com'è per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica, puoi starne certa che ovviamente l'obiettivo è sempre, di tirarla più a lungo possibile per ottenere, il più possibile. Il dramma è che Berlusconi, che oggi alla Camera rappresenta, aspettate perché qui me lo voglio andare proprio a vedere, elezioni marzo 2018, perché io non ricordo purtroppo quanti voti prese Forza Italia nello specifico, 14% dei voti. Oggi Forza Italia sicuramente non rappresenta il 14% dei voti, però ha 59 seggi alla Camera con cui andare a sostenere un eventuale governo tecnico, ma anche se tutti sappiamo che oggi Forza Italia assolutamente non rappresenta il 14%, così come Fratelli d'Italia era il 4,3 a 19 seggi, ma oggi non rappresenta il 4,3. Ora è vero che non si può votare ogni volta che cambiano gli assetti, però dopo che è successa una pandemia globale che ha fatto 20.000 morti in Italia e dobbiamo affrontare la più dura crisi economica che ci verrà addosso fra pochissimo, magari tornare ad ascoltare gli italiani, secondo me si può fare, anche perché qui abbiamo un 5 Stelle che a marzo 18 era il 32%. Ed oggi dubito fortemente che sia così, è certo che proveranno a eleggere il Presidente della Repubblica con un Parlamento e con una legislatura che non rappresentano più gli italiani, e in questo poi devo dire che forse la richiesta di presidenzialismo che viene portata avanti da Fratelli d'Italia non è così peregrina, visto che il meccanismo è così complesso e che ci porta sempre ad avere Presidenti della Repubblica che sostanzialmente non hanno, si può dire, no? Non hanno un mandato diretto popolare, ma sono scelti dai partiti. La politica è cambiata, i tempi sono cambiati, le cose cambiano rapidamente, anche la politica deve essere più veloce, questo voglio semplicemente dire. Forse il presidenzialismo è un sistema per essere più rapidi e per dare più risposte alle sfide contemporanee. Buongiorno Michelangelo, ieri mattina per l'ennesima volta si è dimostrato che i cazzi di Casa Pound non sono brutti e cattivi, come vogliono far credere. Già, noi lo sappiamo bene, ma tanto chi vuole continuare a dire che lo siamo, lo continuerà a dire, puoi starne certo, l'importante è che noi facciamo quello che c'è da fare. Anche Manuela fa i complimenti, ho seguito la diretta Facebook e mi aspettavo l'arrivo dei vigili urbani mandati dalla Raggi, ma diciamo che anche lei, secondo me, alla fine ha compreso che sarebbe stato molto brutto venire lì a disperdere gli italiani in fila che aspettavano qualcosa che la sua amministrazione, per esempio, non dà il buon pasto. Sarebbe stato abbastanza angosciante vedere i vigili urbani e infatti non ce li ha mandati. Manuela, complimenti per l'iniziativa di ieri, me l'hai detto, l'ho già letto, scusami Pietro, mi segnala Vigili del Fuoco inglese, cantano Bella Ciao, cari italiani, siamo sempre con voi, ma guardate, purtroppo la questione del brano Bella Ciao è una questione di lana caprina, non pensate quando vedete la gente in giro che canta Bella Ciao che tutti quanti facciano riferimento a ciò che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, la gente canta Bella Ciao perché hanno visto La Casa di Carta, pubblicata su Netflix, quello è l'unico motivo. Se sulla Casa di Carta avessero cantato Le Cicale di Eder Parisi, oggi la gente che protesta canterebbe Le Cicale di Eder Parisi. Insomma, questo è abbastanza chiaro. Inoltrato da Sandro mi dice: buongiorno Simone, sul Sole 24 Ore c'è un articolo sulla ricetta di Soros per salvare l'Europa. Me lo sono perso. Qual è la ricetta di Soros per salvare l'Europa? Andiamo dagli strozzini tutti i giorni, vediamo un po', effetto coronavirus, indennizzi alle imprese, petrolio sotto zero, Netflix 16 milioni di nuovi abbonati, a proposito della Casa di Carta e di Bella Ciao, ovviamente grandi affari per Netflix, che tutti a casa sul divano hanno tutti acceso l'abbonamento, petrolio, borsa, Unicredit, scuola, vediamo se trovo il faccione di Soros da qualche parte, non lo vedo neanche gli editoriali, magari aiutami tu. E non so se stai parlando dell'edizione cartacea o di quella online, però insomma se vuoi linkarmela me la leggo volentieri, ne parliamo magari stamattina, ne abbiamo ancora un quarto d'ora, oppure domani. Buongiorno Luisa, brutto parlarne, ma sono aumentati i suicidi sia per la paura del virus, ma soprattutto per la futura incertezza economica. L'ultimo un imprenditore, un ristorante del Cilento, ma ce ne sono stati tanti in questo periodo e non se ne parla ovviamente. Io leggo tutti i giorni i giornali online, faccio la rassegna stampa, ma non ne trovo notizia, ma lo so che succedono. Chi non si suicida sale la rabbia, chi non si suicida sale la rabbia. Per quanto riguarda la sanificazione, l'azienda dove lavora il babbo di mia figlia devono sanificare tutto l'ambiente, il magazzino, posto aperto al pubblico, lo showroom e tutto il resto, sia all'apertura che alla chiusura. Chi sforna certe idee va chiuso in manicomio. Capito? Cioè, non solo questi hanno ammazzato l'azienda con 2 mesi di chiusura, non solo non mettono i soldi nell'economia per far sì che i tuoi clienti abbiano i soldi da spendere, non solo ti mandano a indebitarti presso la banca di fiducia, no? Indebitarti ulteriormente per colpe e responsabilità che non sono le tue. Ma in più poi ovviamente ti impongono delle misure che per stargli dietro devi spendere dei soldi, devi diventare matto e veramente mettono caos su caos e rischiano di far veramente saltare tutto quanto. Il bardo mi scrive: buongiorno Simone, ecco i risultati della potenza di fuoco, e mi manda la sua domanda di indennità che è in attesa di esito. Purtroppo mi dispiace per te, ma è così per tanti. E hai perfettamente ragione a sottolinearlo. Buongiorno Bruno, buongiorno Igor, 3 considerazioni veloci mi fai. Nei DG di Stato nessuna traccia della nostra iniziativa, ma non mi stupisco per niente, caro Igor. 2, anche se abbastanza teatrale il suo intervento di ieri, la Meloni a Salvini gli fa le scarpe, e vi ripeto, giratemi il link e me lo vado a vedere perché non l'ho visto. Diciamo che Salvini ha fatto, se si può dire, un piccolo passo indietro e ha mandato avanti Borghi e Bagnai a sostenere le tesi più dure contro l'Unione Europea. Lui sostanzialmente si fa vedere in casa con gli occhiali, che legge il giornale, fa le cose e non sta, e sta lasciando spazio agli altri. Questo è meritevole? Sì, è una strategia, boh, però nei fatti è quello che vediamo. L'intervento della Meloni, purtroppo ragazzi, me lo sono perso, giratemelo, me lo andrò a leggere, cioè scusate, ad ascoltare. Approfondendo un attimo il lavoro pensiero di Bagnai, mi viene voglia di leggere: l'Italia può farcela, il tramonto dell'euro, da lui scritti, cosa ne pensi? Sì, i libri interessanti, potete leggerli e vanno letti, e va approfondito il discorso. Il problema è tenere la posizione, se non adesso, se non in questa grandissima crisi. Ribadire l'idea della sovranità monetaria quando, visto che ogni volta la questione è stata, non possiamo parlare di uscire dall'euro, perché se parliamo di uscire dall'euro succede la crisi economica, il pandemonio, e poi dicono che è colpa nostra. Allora, adesso che la crisi c'è, che è successa, che le borse sono crollate, che il petrolio sta sotto zero, si può dire finalmente che volete la sovranità monetaria? È questo il momento di dirlo, non dopo, non magari prima, ma adesso. E quindi quello che dico a Bagnai e Borghi è, insomma, il momento è arrivato di dirlo e di prendere una posizione forte, e lo dico anche a Fratelli d'Italia, così come lo dico a tutta l'opposizione. Poi quella che è la nostra posizione la conoscete benissimo: sovranità monetaria, uscita dall'Unione Europea, arrivederci e grazie, e ripartiamo con le nostre forze, che non abbiamo paura di nessuno. Buongiorno Bruno, buongiorno Jarl, ciao Simone, cosa ne pensi degli interventi di Meloni e Molinari? Grazie che mi chiedete ogni volta, era mio dovere ascoltarmeli ieri, però oltre l'iniziativa della mattina della distribuzione a cui sono stato presente, poi ho altre cose da fare nel pomeriggio importanti che vi dirò più avanti, da organizzare, e quindi no, non li ho sentiti. Oggi me li vado a sentire e domani li commentiamo insieme. Cari amici, intanto quello di Bagnai che l'ho sentito, devo dire, ottimo e abbondante. Buona giornata Michele, e ripeto a tutti, poi non dubito fortemente che Molinari e Meloni abbiano chiesto scioglimento delle Camere, ma dobbiamo arrivare a quello, secondo me. Buongiorno Michele, ascoltandomi è tornata in mente una conversazione tenuta con un amico. Fratello, noi siamo un po' più vecchi di te, ma eravamo d'accordo su una cosa, da ragazzini nessuno sarebbe riuscito a tenerci in casa, siamo cambiati ed è cambiato tutto. Questo purtroppo è vero, diciamo, i giovani oggi, i ragazzini, come dici tu, subiscono una pressione mediatica molto più forte, subiscono, diciamo così, il mondo social in maniera molto più forte, anche soltanto l'idea di rompere le regole che sono state dettate dall'alto, è complessa fargliela entrare in testa, non c'è, diciamo, questo spirito di ribellione, no? Lo spirito di ribellione è avere tutto incanalato in sciocchezze, sei un ribelle se ti fai i capelli blu, sei un ribelle se ti metti 80 piercing in faccia. Però non sia mai che se lo Stato o il governo ti dice che devi stare chiuso a casa 2 mesi, tu puoi pensare di rompere questo schema. Lì dobbiamo forse educare un po' noi anche ad infrangere le regole, quando poi queste regole diventano palesemente una privazione inaccettabile della nostra libertà. Ecco, soprattutto penso a questi ragazzi che dovrebbero uscire in 2, massimo 3 insieme il pomeriggio. È una follia. Su questo forse anche i nostri giovani capiranno a che cosa si sta andando incontro con queste regole folli. Ma andiamo avanti. Arianna, ciao Simone, domani lo studio dove lavora mia figlia farà il test sierologico a tutti gli avvocati e dipendenti, una cinquantina, ma lo Stato pensa di delegare tutte iniziative private. Già, questo è il dramma, che poi i test esistono, si fanno, c'è chi li sta facendo anche in questo momento e lo sta pagando di tasca propria, no? Chi ha la capacità di, chi se lo può permettere, il test sierologico se lo fa. Perché non lo fa lo Stato? Perché non arriva e lo fa a tutti quanti? Lì va fatta la spesa pubblica, lì va fatto il deficit per consentire a tutti quanti noi di ripartire in sicurezza. Cara Arianna, Matteo, buongiorno. Ieri ho seguito il dibattito al Senato, poi alla Camera. Come osservava qualcuno ieri sera, bastava osservare solamente la mimica del Presidente del Consiglio per rendersi conto delle sue doti di attore cinematografico. Già, l'abbiamo un po' capito tutti, io sono tanto tempo che che vado al manicomio quando lo sento parlare, magari evito anche per questo motivo, tanto lo so che il suo è tutto un faremo, diremo, stiamo studiando, vaglieremo, abbiamo messo in campo un'idea, tutto così, tutto fumoso, e poi alla fine si arriva sempre a un nulla di fatto. Poi Gianluca, sicuramente avrei visto in TV quella pubblicità contro le cosiddette fake news, quella che ci dice che dobbiamo fidarci solo dei professionisti dell'informazione, coloro che continuamente fanno disinformazione e passano dalla braccia al cinese allo stare a 1, 2, 3, 4, 5 metri per tornare ad uno, mascherina FFP 1, 2, 3, così. Io continuo a chiedermi come possano sopravvivere i giornali con le vendite assai scarse di copie nelle edicole. Anche perché chi potrebbe comprarli alla seconda copia si rende conto delle minchiate che scrivono, quindi come possono sopravvivere se non scrivendo solo ciò che gli dicono di scrivere i loro padroni? L'informazione libera viene boicottata e censurata, ma la chiamano ancora democrazia? Effettivamente, caro Gianluca, che poi dici che ci ammorbano con la difesa della Costituzione, che loro violentano ogni volta che aprono bocca, sì, la Costituzione viene sventolata solo per fare il proprio interesse politico, no? Quando di Casapondo non può parlare, sventola la Costituzione, però quando poi contravvengo a tutti gli altri dettami costituzionali per stare a sentire gli strozzini e i banchieri internazionali, lì la possiamo tranquillamente stracciare la Costituzione. Ma per quanto riguarda soprattutto il mondo dell'informazione, hai pienamente ragione, dei giornali si tengono in piedi non grazie alle vendite, ma grazie al fatto che sono proprietà di grandissimi imprenditori che magari possono traslare delle risorse da alcuni rami d'azienda e metterli in un giornale, anche se questo magari è a guadagno zero o addirittura in perdita. Ma più che lamentarmi di questo, e comunque ci si può lamentare e dobbiamo fare una proposta di legge per l'editoria pura, chi vuol fare l'editore faccia l'editore, punto e basta, no? Che fai l'editore banchiere, l'editore industriale e fai l'editore e basta, e soprattutto non puoi avere una concentrazione troppo alta di sistemi di informazione in contemporanea, come ad esempio possedere Corriere della Sera e allo stesso tempo anche La 7, mi sembra una cosa abbastanza sproporzionata. Oltre questo dobbiamo potenziare i nostri, questo serve, la radio su tutte, perché per me è uno strumento fondamentale, una frequenza radio nazionale sarebbe un sogno che si potrebbe realizzare tranquillamente se lo volessero i partiti dell'opposizione. Poi abbiamo i quotidiani online che sono anche cartacei, come La Verità, come Libero, come Il Giornale, che però insomma essendo di Berlusconi io lo tralascio sempre, lo metto da parte. E poi abbiamo Il Primato Nazionale online e mensile in edicola. Spingiamo questi e potenziamo i nostri piuttosto che stare a preoccuparci degli altri. Riccardo, buongiorno Simone, parlando di regioni, una riflessione su queste secondo me è doverosa, la sanità non può essere gestita da queste ma dallo Stato centrale, questa crisi ha dimostrato che la riforma del titolo V del 2001 è stato un fallimento, per non parlare della stessa forma parlamentare, in Italia manca una politica decisionista. Allora, caro Riccardo, posso essere d'accordo con te, anzi sono d'accordo con te, diciamo la verità, perché per impostazione io sono assolutamente a favore dello Stato centrale piuttosto che della parcellizzazione su alcune cose. La sanità è come i trasporti, dovrebbero essere in mano allo Stato centrale per me, però ti rendi conto anche da solo che proporlo adesso con questa classe politica dirigenziale fa accapponare la pelle, no? Perché se poi tutto deve venire gestito da, appunto, da uno Speranza o da persone simili diventa agghiacciante, quindi forse una riflessione va fatta, ma prima va fatta una riflessione sulle capacità e le doti della classe politica e su soprattutto la volontà, appunto, di avere uno Stato efficiente piuttosto che un guazzabuglio di burocrazia, così come ci propone oggi lo Stato centrale. Comunque sostanzialmente sono d'accordo con te. JJ, risparmi complimenti avanti, saluto caro Purghezio. Fabius, buongiorno Simone, oggi ascolto dal PC dell'ufficio finalmente, bene, sono contento che hai ripreso a lavorare, anche perché il lavoro è assolutamente importante e dobbiamo rimetterci tutti quanti al lavoro. Sono contento che sei davanti al tuo PC in ufficio. Buongiorno Margherita, buongiorno Valentina, mi sembra che la voce vada un po' meglio, grazie, anche se no, anche stamattina sto andando avanti a caffè e non a tè. Grazie per l'informazione, come ogni mattina, e complimenti per l'iniziativa di ieri, ti ringrazio. Buongiorno Peppe, buongiorno Alessandro, sempre grandi ed esemplari, ho visto il video su Facebook, emozionante, orgoglioso di far parte di questo movimento. Peccato per la quarantena non poter essere a vostro fianco, saluti da Cesena, ti ringrazio Alessandro, e saluto tutta la comunità di Cesena, e speriamo di vederci presto. Buongiorno Peppe, sicuramente qualcuno ti ha segnalato la cancellazione da Facebook, sì, la cancellazione della pagina di Radio Bandiera Nera, oltre alla pagina mia ovviamente, e tante altre segnalazioni, chi condivide dalla pagina di Casabound viene segnalato, insomma siamo in qualche maniera nell'occhio del venire della censura, stiamo cercando di fare la nostra battaglia legale, al momento diciamo abbastanza incagliata dal problema del coronavirus. Qui abbiamo Alyosha che mi dice grande Simone, grande Casa Pound, scudo e spada dell'Italia. Pietro, buongiorno, buongiorno, già ti ho salutato, scusami, parlava di titoli di Stato sovrano con scadenza cinquantennale. Ah, ecco, mi riporti all'idea del grillino, della parlamentare grillina. Parlava di titoli di Stato sovrano con scadenza a 50 anni, proposto da Tremonti esentasse. Mi sembra pure che fosse però interesse zero, quindi non si capisce bene. Tu mi dai i soldi e io te li do fra 50 anni e basta. Così, boh, non lo so, ma almeno l'inflazione ce l'avranno messa. Comunque approfondirò, caro Pietro, su questa iniziativa grillina. Marcello, buongiorno, senza compattismo, ma non pensi che dopo le guerre del Golfo, Torri Gemelle e conseguenze il terrorismo islamista, questo non sia un ulteriore passo verso il mondialismo con tutto ciò che ne consegue, anche e non solo per la libertà? Fiero di far parte di Casabound. È ovvio che si punti al governo mondiale, questo penso che sia fuori discussione, è proprio per diciamo, contrastare l'idea di governo mondiale e di globalismo spinto, noi torniamo a parlare di sovranità, di popoli, di nazioni, di stati, e quale migliore appunto tema se non quello della sovranità da contrapporre al globalismo? Ne siamo assolutamente convinti, ma poi ti ripeto, secondo me nel resto qui da noi e in Europa c'è una percezione, ma nel resto del mondo del cosiddetto globalismo e governo mondiale se ne sbattono, tanto poi hanno capito che è semplicemente l'egemonia del capitale sulla sovranità dei popoli. Noi vorremmo sbattercene anche noi, ma per farlo dobbiamo dare una forma concreta all'idea di sovranismo e poterla diciamo, mettere di fronte agli occhi degli italiani. Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni risponde all'informativa del Presidente Conte, me l'andrò ad ascoltare, mi sono sentito solo Bagnai, colpa mia, me l'ascolto dopo e magari domani ne parliamo. Meglio, nel frattempo l'intervista di Sturace, come posso riascoltarla? Mi chiede Bruno. Suppongo che dovresti trovare il podcast da qualche parte, nel sito di Radio Bandiera Nera o nell'applicazione Radio Bandiera Nera. Vai a dare un'occhiata, poi magari ci vado anche io, domani vi mando direttamente il link qui sulla chat. Sandro mi manda un articolo di Mauro Bottarelli su Soros, ma purtroppo siamo arrivati a 28 e non lo posso leggere, me lo vado a guardare e poi ne parliamo magari domani. Bruno, Riccardo Molinari, mi mandate anche l'intervento di Molinari, mi vado a sentire anche quello. Sandro mi dice non ho trovato niente sul Sole 24, non so perché, forse è cartaceo, comunque in rete c'è già qualcosa, forse è l'articolo che mi hai girato qui su come Don Quixote. Me lo vado a leggere e vediamo che siamo in chiusura. Fabio se mi dice grazie, sono libero professionista, di questi tempi è dura e non meno. Vabbè, insomma, sei al lavoro e siamo contenti che tu sia libero professionista o dipendente, che finalmente possiamo uscire. Ah, dice non menzioniamo, arriva adesso il messaggio, gli ovvi motivi. Complimenti per la trasmissione, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti quanti voi per ascoltare RBN, per diffonderla, per diffondere questo spazio, la rassegna stampa e tutte le altre trasmissioni che stiamo mettendo in campo, prima poi le altre iniziative, Primato Nazionale, Altaforte, i libri, i quotidiani, le librerie. Questo possiamo fare oggi più che ogni altra cosa, cercare di far svegliare un po' tutti quanti e di aprire un po' gli occhi a tutti quanti gli italiani. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiremo domani alla solita ora. Un saluto a tutti quanti voi. Car ma vie, car mes joies.
Sacco!